tutte le telefonate del presidente. Negli USA la Casa Bianca si autointercetta. Di Beatrice Borromeo. Roma. È nel bel mezzo della crisi per una strage all'Università del Mississippi che John Kennedy esclama, seppur con sarcasmo, era dalla baia dei porci che non mi divertivo tanto. E non è questa l'unica né la più imbarazzante delle conversazioni presidenziali rimaste impresse nei nastri che a futura memoria le hanno registrate, come quando Ronald Reagan, dopo essersi accorto di aver invaso uno stato centroamericano del Commonwealth, senza avvertire Margaret Thatcher, si giustifica balbettante con la Lady di Ferro, temo ci sia stato un errore di comunicazione. O quando un tronfio Lyndon Johnson detta l'agenda della mattina a un futuro collaboratore, voglio che tu mi baci il culo nella vetrina di Macis a mezzogiorno e mi dica che profuma di rose. Il caso è certamente diverso da quello italiano, visto che il nostro Presidente della Repubblica non ha un ruolo politico, bensì di garanzia. Ma mostra un approccio differente verso la gestione del potere, che negli USA deve essere costantemente tenuto sotto controllo, tanto che neanche l'uomo più potente del mondo in America può appellarsi all'inviolabilità della sua carica istituzionale, come invece accade da noi, almeno stando al conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale, secondo cui i PM di Palermo avrebbero dovuto distruggere le intercettazioni tra Napolitano e Mancino prima ancora di averle ascoltate. Il capo dello Stato, dicono i suoi avvocati, è protetto da un'immunità inascoltabilità che cessa solo in caso di messa in stato di accusa per attentato alla Costituzione o alto tradimento. Anche se nella carta, sia nella nostra sia in quella a stelle e strisce, questo scudo non c'è. Se oggi Obama si trovasse nella situazione di Napolitano, riflette il deputato e giornalista Furio Colombo, nessuno invocherebbe la Costituzione né per difenderlo né per criticarlo. Il dibattito certamente sarebbe acceso, ma resterebbe solo sul piano politico. Difficile dunque spiegare le pretese del Colle oltre oceano, dove ogni chiacchiera, riunione, sfuriata e gaffe dai tempi di Franklin Delano Roosevelt viene registrata e, non di rado, resa pubblica. E non solo per farsi due risate, fu la First Lady Eleanor Roosevelt a dirmi quanto fosse importante mettere sotto intercettazione il presidente, ricorda Colombo, che spiega. La tesi è che si protegge il potere sorvegliandolo continuamente. In caso di disputa, il presidente e il suo staff devono sempre essere in grado di proteggersi con prove inequivocabili, non soggettive. Tant'è che nel 1971, durante l'amministrazione Nixon, viene installato il primo sistema di intercettazioni che copre alcune zone della Casa Bianca. 7 microfoni vengono piazzati nell'ufficio più celebre al mondo, l'Oval Office, 5 sulla scrivania del presidente, una per ogni lato del caminetto, 2 cimici poi nascoste sotto un tavolo vicino alla sedia presidenziale, captano le voci di segretari e consiglieri anche nella cabinet room. Strumenti che all'epoca trasmettevano le conversazioni a registratori sistemati nelle cantine della Casa Bianca. Non solo. Allora come oggi ogni mossa del presidente viene appuntata su un diario, a che ora si alza, le telefonate che riceve anche nel suo appartamento privato, chi invita la mattina al breakfast ufficiale, con chi si incontra durante la giornata e così via. Nella primavera del 1972 anche Camp David, la residenza presidenziale tra le montagne di Aspen, Colorado, viene disseminata di microspie, ma quasi nessuno all'epoca ne è a conoscenza, almeno fino al 13 luglio 1973. Quando Alexander Butterfield, alto funzionario nell'amministrazione Nixon, svela al mondo quello che in pochissimi sanno, la Casa Bianca è intercettata. anzi ha scelto di autointercettarsi, una rivelazione senza cui forse non ci sarebbe stato lo scandalo Watergate, visto che proprio in quei nastri gli investigatori trovano la prova che Nixon aveva tentato di coprire lo spionaggio al quartier generale democratico nel Watergate Hotel. Non solo, anche la pistola fumante, la cassetta in cui Nixon e il capo del suo staff complottano per ostacolare le indagini viene scoperta grazie alle intercettazioni, senza le quali, dice Bob Woodward, il giornalista del Washington Post che insieme a Carl Bernstein svelò lo scandalo, sarebbe rimasta sempre un'ambiguità sull'accaduto. Invece i nastri ci sono e, dopo averli ascoltati, non solo i cittadini, ma anche i repubblicani scaricano il loro compagno di partito, da lì l'impeachment e, dopo 4 giorni, le dimissioni di Nixon. Un anno e mezzo fa, su questo giornale, Carl Bernstein spiegava che gli articoli del Post avevano fatto breccia perché il sistema politico funzionava, era sano a tutti i livelli, dal giornalismo al congresso. E se lo era, gran parte del merito va alle intercettazioni stesse, che non hanno lasciato dubbi sull'accaduto. Grazie alle registrazioni restano pochi dubbi anche sul temperamento dei presidenti più celebri, non solo di Nixon, che cercando di risolvere la matassa Watergate rifletteva: per queste cose, riciclaggio, eccetera, ci vorrebbero dei mafiosi, noi non le sappiamo fare, non siamo mica criminali. Ci sono anche lo sconforto di Johnson, vorrei solo un gran sollievo e un po' di amore. La mancanza di fantasia di Bill Clinton, che saluta ogni possibile contribuente con la stessa frase, bella cravatta. E l'odio di Dwight Eisenhower per uno scoiattolo che nel parco della Casa Bianca continua a rubargli il golf. Prendete un fucile e sparategli. Chissà che anche Napolitano, nelle misteriose telefonate, non stesse tramando contro l'ilare Upupa e l'ormai famoso cinghialotto, un po' troppo impettiti per aggirarsi nella tenuta presidenziale. Stato mafia. Anche il PD si decide, Monti si costituisca parte civile. Bersani, siamo favorevoli. Casini, non mi appassiona. Di Giampiero Calapà. È giusto che il governo si costituisca parte civile nel processo sulla trattativa Stato-mafia, udienza preliminare il 29 ottobre. Il fatto pone questa domanda per il terzo giorno consecutivo a politici e rappresentanti delle istituzioni. Gli imputati per violenza o minaccia a organi dello Stato sono i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella e Giovanni Brusca, i loro emissari Antonino Cinà e Massimo Ciancimino, ma qui il motivo di imbarazzo anche Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno del ROS dei Carabinieri, insieme all'ex ministro Calogero Mannino e al senatore Marcello Dell'Utri, oltre a Nicola Mancino, imputato solo di falsa testimonianza. Visto che abbiamo aperto la festa del Partito Democratico parlando di Pio La Torre, sindacalista della CGIL e dirigente del PC ucciso dalla mafia nel 1982, nostra direzione redazionale, non credo che possiamo essere contrari. Bisogna vedere tecnicamente cosa significa. Pierluigi Bersani, il segretario del PD, ha parlato. Il suo partito non può essere contrario alla costituzione di parte civile del governo nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Il potenziale sfidante interno di Bersani a eventuali primarie, Matteo Renzi, che ne pensa? Una sua presa di posizione sarebbe importante, considerando soprattutto che si tratta del sindaco di Firenze, ovvero il primo cittadino della città sfregiata da una bomba che in via dei Gergofili, la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, uccise 5 persone e ne ferì 48. Purtroppo, raggiunto telefonicamente, il sindaco Renzi non ci permette neppure di porre la domanda, Devi cancellare il mio numero dal cellulare. Rivolgiti all'ufficio stampa. Sono allo stadio a guardare la Fiorentina. Un giornalista lo sa che sta giocando la Fiorentina. Renzi non pervenuto quindi. Mentre il sì del segretario Bersani si aggiunge nel PD ai pareri favorevoli di Walter Veltroni, Gerardo D'Ambrosio, Andrea Orlando e Giuseppe Lumia. Mentre ha preferito astenersi Laura Garavini, membro della commissione antimafia, e ha espresso la sua contrarietà Stefano Fassina. Per l'Italia dei Valori si è detto favorevole Luigi Ligotti e Antonio Di Pietro ha già annunciato che alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà un'interrogazione per chiedere al Premier Mario Monti e al guardasigilli Paola Severino che cosa intendano fare. Ancora ieri da Palazzo Chigi facevano sapere che era assolutamente escluso arrivasse una presa di posizione del governo perché Monti starebbe aspettando per pronunciarsi di ricevere la notifica da parte dell'Avvocatura dello Stato. Certo potrebbe essere complicato per Monti motivo di imbarazzo nei confronti del Colle affiancare la Procura di Palermo, quegli stessi PM contro cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha sguinzagliato la stessa Avvocatura dello Stato davanti alla Consulta nel conflitto di attribuzione per le telefonate con il senatore Nicola Mancino, indagato nell'inchiesta sulla trattativa. Se la mossa di Bersani semplifica la vita in senso positivo, forse a complicarla ulteriormente c'è il partito di maggioranza relativa che sostiene il governo Monti in Parlamento. Perché dalle parti del PDL nessuno vuol sentire parlare di costituzione di parte civile in un processo contro Dell'Utri. Come conferma, dopo Alfredo Mantovano, a suo modo Maurizio Gasparri, l'inchiesta della procura è inattendibile, perché il principale accusato non è Giovanni Conso, che da ministro della giustizia non ha confermato il 41 bis, perché non sono tra gli accusati Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro. Va bene, Scalfaro è morto, ma fu il principale protagonista della trattativa. Ma Palermo si occupa di chi non c'entra niente. Trovo scandaloso che voi del fatto non vi scandalizziate. Sempre in campo PDL, il presidente della commissione antimafia Beppe Pisanu si è astenuto, restando a destra invece Futuro e Libertà, che già si era espresso a favore della costituzione parte civile con Fabio Granata e Angela Napoli, ieri ha annunciato una mozione parlamentare per chiedere al governo di muoversi in questo senso. Mentre per il capo dei loro alleati del UDC, Pier Ferdinando Casini, la questione non è appassionante, ribadendo l'astensione già espressa dal fidato Roberto Rau e affiancandosi al segretario della Lega Roberto Maroni.